E allora, se questo è il quadro, qual è il nostro compito? Noi crediamo che il nostro compito sia quello di dotarci di strumenti teorici e biologici in grado di fornirci degli strumenti per comprendere la crisi e per meglio incidere sulle lotte che la crisi genererà. È per questo che noi ci siamo impegnati in questo lavoro di analisi nella rivista ed è per questo che noi stiamo cercando di, naturalmente limitatamente alle nostre forze, di incentivare un dibattito con tutti i compagni che ci stanno su queste questioni. Noi non stiamo girando l'Italia, non siamo qui stasera per vendere la rivista, noi siamo qui per proporre delle tematiche e proporre un dibattito aperto su queste questioni, perché solo lo svelamento di queste questioni, solo arrivare alla conclusione, capirne collettivamente queste questioni, può darci degli strumenti per contribuire efficacemente alle lotte future e anche quelle attuali, naturalmente. Noi dobbiamo inoltre contribuire a smontare la propaganda e le trappole socialdemocratiche borghesi che quotidianamente vengono poste di fronte ai lavoratori. Per questo nella rivista ci permettiamo di proporre alcune tematiche che a nostro avviso sono centrali nel disvelamento di quello che sta accadendo e che sono anche dei campi di battaglia campali per stimolare i lavoratori. E questi temi sono ad esempio il debito di Stato, lo svelamento, che cos'è il debito di Stato, come è nato, come in realtà sia un debito che il sistema capitalistico addossa ai lavoratori. E come attraverso la pretesa del pagamento di questo debito si raggiungono anche dei nuovi livelli di sfruttamento della forza lavoro. Un altro tema che secondo noi è campale e su cui bisogna battersi per svelarne la sua non mi viene il termine. No, la sua scivolosità è l'uscita dell'euro, un tema che viene sventolata in tutta Europa, nord e sud Europa, da formazioni che si rifanno alle componenti piccole borghesi, insomma, della società, ma contemporaneamente noi vediamo anche forze di sinistra che si riferiscono alla sinistra, che portano avanti la stessa bandiera, fingendo di non sapere quanto veleno nazionalistico e quanta illusione ci sia dentro questa parola d'ordine. Un altro tema che secondo noi è centrale è ad esempio quello di rilanciare parole d'ordine come riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, ad esempio. E centralissimo forse è lanciare una vera lotta contro il governo Renzi, ma non contro delle componenti o contro degli singoli aspetti di quello che sono le politiche di Renzi, ma una lotta che colpisca a 360 gradi l'insieme di quello che questo governo e le forze economiche che gli stanno dietro sta portando avanti. E arrivo alla fine. Il nostro compito è anche naturalmente appoggiare e solidarizzare con tutte le lotte proletarie che si accendono nel nord e nel sud del mondo e naturalmente in primis in Europa e in Italia. Lotte, non solo le lotte intese quelle nel campo economico, è chiaro, noi dobbiamo appoggiare gli scioperi, dobbiamo appoggiare le lotte dei lavoratori, senza dubbio. Però dobbiamo tener conto che queste lotte devono essere sempre più legate alle lotte sociali, perché gli attacchi ai lavoratori passano anche attraverso l'attacco all'ambiente, passano anche attraverso al taglio al welfare, all'attacco al sistema sociale in generale, e quindi le lotte economiche in questo momento forse più che in passato devono essere collegate alle lotte sociali, quindi non solo le lotte dei lavoratori, però una solidarietà piena alle lotte ambientali, degli studenti, le lotte contro la guerra, le lotte contro il razzismo e via dicendo. E infine dobbiamo impegnarci per rifiutare qualsiasi tentativo di divisione che quotidianamente viene fatto piovere addosso ai lavoratori, divisione dei popoli tra nord e sud del mondo, tra nord ed est del mondo, divisione anche però su altri piani, divisioni di genere, divisioni di razza, divisioni culturali, divisione anche all'interno stesso dell'Europa. Pensiamo quanto peso ha questa propaganda antigermanica e congiuntamente in Germania con propaganda contro i greci o contro gli italiani, ad esempio. Tutti i tentativi di dividere i lavoratori europei e poi mondiali in generale, perché? Per renderli più deboli e continuare in questo processo, in questo tentativo di rimettere in moto un sistema che si basa appunto sullo strangolamento, sullo schiacciamento del proletario su scala mondiale. So che ho messo sul piatto tantissimo, però era necessario perché la nostra rivista è una riflessione che vuole mettere insieme tutti questi elementi e crediamo che solo mettendo insieme tutti questi elementi sia necessario perché bisogna comprendere fino in fondo la crisi, bisogna comprendere fino in fondo il punto in cui questo sistema economico ci ha portato e bisogna comprendere fino in fondo dove è la nostra classe oggi, in quali condizioni è.
Scusa, volevo fare una precisazione. Quando certo. Si parla di crisi globale, facendo un confronto col 29, non è solo una questione geografica, che allora c'erano aree precapitalistiche che non furono toccate dalla crisi di Wall Street, per intenderci, però anche all'interno delle aree capitalistiche il modo di produzione capitalistico lasciava ancora degli spazi in cui predominava un'economia agricola. Io, guardando dei dati sulla disoccupazione in Italia del 29-30-31, i dati sono, rispetto a quelli attuali, sono delle ridicoli. Sempre si parla di 200-300.000 disoccupati. Oggi, cioè, quindi anche settori, cioè non c'è solo lo sviluppo internazionale geografico, ma anche uno sviluppo all'interno dello stesso modo di produzione capitalistica in cui la crisi incide. Venendo all'Italia, quando tu parlavi, dicevi che in Italia siamo, rispetto alla gravità della crisi, siamo ancora poche risposte. C'è un fronte molto importante che è l'immigrazione, che l'Italia è al centro dei flussi migratori. Le lotte di Facchini, ad esempio, sono un settore in cui, cioè, non è solo la combattività, ma è l'importanza di questo settore nel quadro della società italiana, in cui si potrebbero fare anche dei ragionamenti più ampi. Cioè, quando parliamo di Italia non succede niente, non succede niente, succede un sacco di cose. Oggi c'è stato anche sull'Italia uno sgombero, cioè, ci sono varie cose che
io dico,
ma soprattutto, cioè, secondo me il settore, l'aspetto importante è i flussi migratori che stanno investendo l'Italia, in cui la risposta che stiamo dando è ancora estremamente debole, che riguarda poi la composizione sociale dell'italiano italiano. Cioè, i Facchini, cioè, grande simpatia a tutti, però, cioè, non si tratta solo di capire l'importanza che ha questa lotta nel contesto sociale italiano.
Sì, io ho cercato di sottolinearlo, lo sottolineo di nuovo.
No.
Noi non vogliamo assolutamente svalutare nessuna delle lotte messe in atto in questi anni e siamo consapevoli che ce n'è una molteplicità di forme di lotta, di momenti di conflittualità. Quello che sottolineiamo è che nel loro insieme non sono all'altezza dell'attacco che stiamo subendo. quindi non vogliamo
No, ma questo ho capito.
Poi, per quanto riguarda l'importanza della lotta di Facchini, è centrale, infatti appunto gli abbiamo dedicato un capitolo. È una lotta esemplare sia perché c'è una fortissima componente di auto-organizzazione di questi lavori, sia perché è nata in un settore nevralgico, appunto la logistica, però anche un settore di per sé che non ha una tradizione di lotte, perché diciamo lo sviluppo della logistica è legato a una fase alla fase post-ordista, ecco. Ma soprattutto quello che è da sottolineare, come sottolineavi, è che in questo settore c'è una classe lavoratrice che è prettamente immigrata, super sfruttata, e questo è un elemento importantissimo. E a quelli dobbiamo aggiungere che però non è né l'unica né la prima delle lotte che i lavoratori immigrati hanno messo in campo in Italia. E faccio così per citare le rivolte di Rosarno, le rivolte in Campania dei lavoratori, dei lavoratori agricoli immigrati. C'è stato in passato anche un certo fervore dell'associazionismo immigrato a Roma, a Brescia nel 2000 ci fu. Quindi i lavoratori immigrati in Italia da anni lottano, e lottano per le proprie condizioni dal punto di vista naturalmente dei certificati, dei documenti, ma in primis per le proprie condizioni come lavoratori. Il punto è che il capitale ha lavorato, il capitale, lo Stato, le istituzioni, ha lavorato in maniera estremamente intelligente per porre delle barriere, tra i lavoratori autoctoni e i lavoratori migrati. E queste barriere sono molto coriacee, e anche il sindacato assolutamente non ha fatto un lavoro all'altezza per abbattere queste barriere, per negarle, per far sì che i lavoratori si abbracciassero. E la società italiana tutta non ha fatto abbastanza, ad esempio le lotte contro la Bossi-Fini sono state sempre, ce ne sono state, noi non vogliamo sminuirle, però non sono riuscite a portare a quello che era l'obiettivo finale, appunto lo smascheramento di questo meccanismo di divisione, e con l'avvicinarsi della crisi devo dire che questa tensione anche tra i componenti del lavoro più avanzate si è andata riducendo, e devo dire che in occasione delle lotte della logistica, se da una parte si è creato un certo movimento di simpatia e di condivisione, di solidarietà nei confronti dei lavoratori di questo settore, nell'insieme della società italiana e del sindacato italiano c'è molta distanza. Quindi sicuramente questo, come dicevo, la questione dell'antirazzismo è centrale ed è un campo su cui bisogna dare lotta, perché è una delle divisioni che induce una debolezza strutturale fortissima per il proletariato italiano.
Sì, nel senso dell'Italia, però nel contesto europeo è un po' l'anello in cui i flussi migratori pongono questa questione a livello caldo, perché qui non siamo più a livello di 10.000, 5.000, 20.000, ma si parla di 100.000, cioè c'è un'emergenza immigrati che sta creando problemi notevoli. Per cui la risposta anche all'emergenza siria, che io ogni tanto passo per la stazione centrale, cioè, c'è una carenza secondo me che da parte dei cosiddetti funzionari qui si ci sarebbe da ragionare, cioè, non è una cosa da poco, cioè, che va da Pantelleria, Sicilia, sale al Peniso, arriva a Milano, stazione centrale, arriva nel Veneto,
sì, sì,
cioè, è una specificità italiana, su cui, cioè, oltre la, dicevi tu, la debolezza della risposta, la classe, cioè, ci sono anche alcuni fattori storici sulla piccola
sì, adesso,
e così via.
Perché se no, sì, diamo la parola, perché sennò chi vuole intervenire, chi ha alzato la mano prima di tutte, no, mi pare lui, prima, dietro.
Io ringrazio i compagni del Cuneo Rosso che hanno creato questa occasione e diciamo, la rivista è molto utile, io ho letto solamente quello che era stato anticipato prima, l'articolo sulla crisi, e vedo che anche i titoli degli altri articoli riguardano argomenti molto importanti anche dal punto di vista dell'intervento. Ecco, nel questo mio intervento volevo affrontare la questione della crisi e per dare un mio contributo di una visione che è cioè, da un lato l'analisi che riguarda i paesi sviluppati, i paesi imperialisti, mi vede sostanzialmente d'accordo nell'analisi di questa fase del ciclo, però penso che dobbiamo vedere il capitalismo come un sistema mondiale, globale, e quindi in questa fase in cui c'è una forte dicotomia tra i ritmi di sviluppo delle vecchie metropoli e dei nuovi paesi capitalistici, dobbiamo vedere il suo insieme, altrimenti perdiamo la connessione tra le due parti. Cioè, in particolare abbiamo un'Europa che rappresenta diciamo, la situazione di crisi e stagnazione, con l'Europa meridionale ancora più profonda, cioè se qualsiasi grafico vogliamo vedere, cioè questo spicca in maniera evidente, e quindi io penso che le due facce siano tra loro correlate, proprio nel senso che c'è un forte trasferimento di capitali dalle vecchie metropoli a questi nuovi paesi che ne amplificano addirittura la crescita di questi paesi in via di sviluppo, cioè se pensiamo alla Cina non c'è mai stato a livello mondiale un'area di questa entità che è di più, cioè se guardiamo come quantità di forza lavoro è superiore al continente europeo, che sia cresciuta per 30-35 anni ai ritmi in cui è cresciuta la Cina, dal 7 al 12 al 12% annuo, con un più che raddoppio ogni 10 anni. Quindi è un enorme sviluppo capitalistico in queste aree che è stato interrotto solamente per un anno durante la crisi seguita al 2007 e poi è ripreso, adesso è in rallentamento, però quando si dice anche la Cina arranca, perché al 7% vuol dire ancora raddoppiare in un decennio, e poi io sono convinto che la Cina va verso una crisi sua grossa di sovrapproduzione di pensiamo al settore immobiliare, ma anche al settore industriale, sta ristrutturando ancora la sua industria di Stato, eccetera, quindi non è certo uno sviluppo esente da crisi, però se vediamo il capitalismo come modo di produzione globale, appunto anche quest'ultima crisi può essere vista come una delle crisi cicliche che, diceva il compagno prima, il capitalismo ha affrontato e superato. Cioè, io leggo stampa internazionale, i capitalisti non parlano di crisi, a parte quelli dell'Italia, che è senz'altro un imperialismo che sta perdendo terreno nella concorrenza internazionale, gli altri stanno facendo profitti a palate. Invito i compagni a guardarsi la classifica di Fortune delle prime 500 imprese mondiali, che contano per circa un terzo del prodotto mondiale, e i livelli del profitto di queste grandi multinazionali sono su livelli storicamente elevati. Non c'è affatto, cioè loro non trovano affatto una caduta del saggio di profitto, anche se poi come marxisti, sperando che il capitalismo ci prepari il terreno più facile, magari noi, ecco, che speriamo di trovare i segni di questa caduta, anche se anche su questo terreno ho visto che l'articolo del Cuneo Rosso cita la controtendenza consistente nella riduzione del valore dei mezzi di produzione, ed è quella che sta fortemente operando adesso con lo sviluppo dell'elettronica. Infatti, se guardiamo gli stessi dati riportati dal Cuneo Rosso, abbiamo un calo del capitale fisso rispetto al prodotto interno lordo, che non è altro che una riduzione del capitale investito. E quindi, cioè, siccome la tendenza della caduta del saggio di profitto opera nella misura in cui il capitale investito aumenta, se questo cala, non siamo ancora, io dico ancora, poi saranno i dati empirici a mostrarci tra questa tendenza e la controtendenza quale prevale, ma attualmente non siamo ancora in una situazione di questo tipo. Quindi i capitalisti stanno facendo profitti a palate, e la dimostrazione è il fatto che l'ineguaglianza a livello globale sta aumentando, i ricchi diventano sempre più ricchi, quindi vuol dire che la parte che va alla borghesia aumenta rispetto a quella che va al proletariato. Quindi aumenta questo divario sociale, la ricchezza si accumula maggiormente, sempre di più, a quel polo della società. Quindi dal punto di vista del capitale non siamo di fronte a una crisi, mentre dal punto di vista del proletariato certamente lo siamo in Europa, dove, adesso non ripeto i dati che tutti conosciamo, in termini di disoccupazione e in termini di calo dei salari nell'Europa meridionale, di stagnazione abbastanza nel resto d'Europa. Quindi i problemi che vengono affrontati dal Cuneo Rosso rimangono interi su come intervenire di fronte a una situazione in cui, nonostante questa crisi nella situazione del proletariato, non c'è una reazione, non c'è una reazione generalizzata. Appunto, le lotte dei facchini in Italia sono un'eccezione che si tratta, secondo me, da parte dei compagni, di cercare di generalizzare, quindi di estendere anche ad altri settori.
Come?
Questo è il problema che stiamo affrontando anche praticamente, e occorre però anche un impegno soggettivo di tutti. Si tratta di rimontare una, oramai decenni in cui le nuove generazioni non sanno più cosa sia una tradizione di lotta, non hanno esperienza di lotte collettive sul terreno economico. Quindi, però, partendo da questi esempi, facciamo del nostro meglio di generalizzarli e di estendere. Su questo siamo pienamente d'accordo con i compagni del Cuneo Rosso. Si tratta di cercare di lavorare in questa direzione anche a livello internazionale, quindi con collegamenti internazionali, sapendo che c'è un ambiente mondiale che vede invece settori di classe operaia che stanno vivendo le stesse fasi vissute in forme diverse, ma dall'Italia, dall'Europa negli anni 50-60, con lotte, si è parlato della Cina, anche se guardiamo i dati del International Labour Office sui salari nel mondo, appunto vediamo la stagnazione in Europa e aumenti del 7-8% reali in Asia, il che non vuol dire che il prezzo della forza del lavoro non si riduca in termini marxisti, ossia del valore lavoro, perché la produttività aumenta ancora di più, quindi ci vogliono meno ore anche del lavoro dell'operaio cinese per riprodurre un salario che aumenta, e quindi anche lì c'è un profitto che comunque aumenta di più dei salari. Però questo salario non aumenta meccanicamente, aumenta perché ci sono delle lotte dei lavoratori che riescono a strapparli, anche se c'è ancora un peso della quell'esercito di riserva contadino che viene usato, è stato molto ben utilizzato dalla ceti dominanti cinesi, così come di altri paesi asiatici, per riuscire ad avere continuamente un ricambio, un afflusso di forza lavoro che tenga bassi salari. Ecco, questa funzione viene svolta oggi in Europa dagli immigrati. Questo è un problema grosso, anche politico, perché vediamo la Lega cosa sta facendo, cioè sta utilizzando un problema concreto che è quello della concorrenza, soprattutto ai livelli più bassi all'interno del proletariato, per spostare, diciamo, la rabbia dei lavoratori verso gli immigrati, verso i compagni di lavoro. L'esempio appunto della lotta alla logistica mostra che gli immigrati possono essere non quelli che fanno ridurre i salari, ma quelli che difendono le condizioni di lavoro e aumentano i salari, quindi in questo senso l'esortazione di Dino penso sia più che giusta, no? E vada seguita e vada affrontato questo problema, come affrontare un problema di un'immigrazione che viene utilizzata anche coscientemente dalla borghesia per ridurre i salari, ma che se si coalizza può essere quella forza lavoro che porta avanti lotte spontanee.
Allora, scusate un attimo, noi per quanto abbiamo cercato di essere molto sintetici, no? Quindi pregherei, quando si interviene, facciamo la domanda, perché se no, adesso io lascio pure che i compagni ti rispondano, ma tu hai aperto, dove alla fine io devo dire, siccome sono particolarmente ignorante, non ho capito poi alla fine qual era il senso. Però i compagni della redazione del Cuneo Rosso sicuramente possono rispondere. Però voglio dire, cerchiamo di fare qualche cosa un po' più, senza fare tutta una... Se no, qui ognuno fa un quaderno, però...
Scusate se
ho perso. L'ambiente internazionalista, ho colto come esempio il tuo intervento, però lo dico appunto altri. Adesso tocca a Ivo. Adesso se vuoi rispondere, o vuoi aspettare un attimino che rispondi?
Io cercherò... devi rispondere? Sì.
No, vai.
Cercherò di essere breve. Allora, confesso di non aver letto il librone attuale. Non sono un lettore onnivoro. Ho apprezzato molto l'analisi precedente sul Medio Oriente che partiva dalla condizione di classe. Faceva questo sforzo con gli strumenti limitati che noi abbiamo qua, però questo era lo sforzo fondamentale e mi ha trovato d'accordo. Però devo dire questo. Primo, analisi economica. Non abbiamo dati statistici, cioè se noi pensiamo a come erano fatte le statistiche 40 o 50 anni fa o anche 30 anni fa e come sono fatte oggi in tutti i paesi, dobbiamo dire che se i marxisti devono usare le statistiche borghesi è meglio che si suicidino subito, perché non sono statistiche, sono strumenti di lotta politica come quelle ormai a livello dei piani quinquennali o decennali di staliniana memoria. Dino, se vuoi fare polemica, facciamo polemica. Però stai zitto.
Confermo quello che hai detto.
Primo, secondo punto. Per superare questi limiti bisogna avere una forte organizzazione, che oggi chiaramente noi comunisti non abbiamo, ma bisogna avere dei rapporti anche con altri compagni, quindi si tratta di questioni di natura eminentemente politica anche a livello teorico. Detto questo, dico che è molto importante l'analisi teorica, però l'analisi teorica, la definizione della crisi, io personalmente ho passato 40 anni della mia vita politica a spiegare che la crisi c'era nell'Europa capitalistica, nell'America e anche nel mondo intero. Le fasi iniziava nel 69, eravamo ragazzini, spiegavamo guardate che comincia ad arrivare, 75, 83, 87 e così via. Oggi la crisi, la profondità della crisi viene usata, è capita dagli anziani che l'hanno vissuta, hanno visto la loro condizione di vita precipitare, è capita anche dai giovani proletari e non proletari che sono nati in questa temperie e viene usata come spauracchio, come condizione di esistenza da cui si può uscire soltanto con una via di affermazione nazionalistica, ognuno col suo imperialismo. E qui veniamo ai rapporti tra l'attuale classe operaia, di oggi, dell'epoca, almeno per l'Europa, del marcimento dell'imperialismo. Altra cosa è se andiamo ad analizzare le condizioni della classe operaia cinese, della classe operaia indiana o di quella brasiliana, cosa che dovremmo fare, ma è il capitalismo in proprio, il proprio stato. Quindi non limitiamoci all'analisi della crisi, è un nostro compito, è come respirare. Da marxisti dobbiamo sapere esattamente dove siamo, dove stiamo andando e quali sono le tendenze o le controtendenze. Facciamo vivere la crisi, l'analisi della crisi nella carne, nel sangue dei vari comparti del proletariato di una nazione, di diverse nazioni e così via. Mi va benissimo, però manca completamente, a mio parere, nella tua esposizione, mi limito alla tua esposizione riservandomi ovviamente di studiare la rivista, manca completamente il tratto che caratterizza o deve caratterizzare oggi i marxisti, cioè il tratto politico. Perché se noi diciamo che le contraddizioni economiche, e l'analisi economica non è quella che contraddistingue il marxismo, certo noi la facciamo partendo dal punto di vista della sua utilità per la lotta. Se lotta significa rapporti di lotta tra le classi, se sono rapporti di lotta tra le classi significa lotta per il potere, cosa oggi che appare impossibile, ma che è il compito del momento storico. Perché l'unica uscita dalla crisi, l'unica uscita da questa crisi che è la più profonda mai conosciuta, e su questo siamo d'accordo tutti, per vie di qua o di là ci siamo arrivati tutti, l'unica uscita da questa profondissima crisi mondiale, planetaria, è la lotta per il comunismo, cioè la presa del potere da parte degli sfruttati. È qui che casca l'asino, il nostro asino, vuol dire noi, perché senza affrontare questo nodo non sarà possibile neanche dire perché facciamo analisi così puntute e perché critichiamo certe lotte. Poi non stiamo soltanto a vedere le lotte, l'ampiezza delle lotte, l'essenza delle lotte, tutte cose importantissime, però dobbiamo far passare anche in noi stessi l'idea che non è la lotta economica che risolve, perché la lotta economica risolve un problema di sopravvivenza immediata, e una volta che ottieni quel successo, se non hai la forza politica di mantenerlo, passi indietro o vieni sbattuto indietro. Il proletariato, le varie categorie, non si uniscono economicamente perché sono in concorrenza. Non oggi soltanto tra i miei, sono sempre state in concorrenza, anche nell'Ottocento, si uniscono solo politicamente. Quindi la questione del partito, con questo io non voglio introdurre il tema della questione del partito, però vorrei rimettere la questione dell'utilità dell'analisi teorica, delle concezioni della crisi. Non sono d'accordo con Roberto sul fatto che il capitalismo abbia magnifiche sorti e progressive, perché lasciamo perdere. Sempre tornando alla questione delle statistiche, quando ci dicono che fanno profitti, sono profitti industriali o sono rendite finanziarie? Cioè capitale che viene inventato in certi forzieri e viene raddoppiato in altri forzieri. Io mi ricordo ancora Ricucci che si vendeva a statuto uno stabile a 125 miliardi, il giorno dopo lo rivendeva a 250 miliardi. Anche nel calcio fanno la stessa cosa. Cioè, siamo nell'epoca della truffa mondiale del capitalismo, per cui anche questo da marxisti dobbiamo sfatarlo. Per cui, ripeto, apprezzo lo sforzo, ma la teoria da sola, anche se siamo pochi, anche se siamo pochissimi, e purtroppo siamo pochissimi, al di là delle differenze su cui potremmo discutere per secoli, non ci deve distrarre dal punto di vista dell'indicazione politica, perché uno degli aspetti della crisi della borghesia attuale, non solo italiana, anche francese, è l'odio profondo per i politici, tra virgolette, cosa significa? O per lo Stato. Mai c'è stato una situazione del genere a livello mondiale. Ciò significa che se ci fosse una decisa lotta proletaria che mostrasse un'alternativa reale e concreta, non si fresca, si potrebbero fare dei passi avanti. Con questo, io che sono un militante di rivoluzione comunista, apprezzo il vostro sforzo, mi va benissimo, possiamo dialogare, discutere, controbattere, eccetera, positivamente ovviamente, però se non mettiamo il sale politico non facciamo quello che dobbiamo fare.
Vabbè, io sarò un po' provocatorio, perché dico due cose. Innanzitutto, questa sala veramente rappresenta il vecchio, non perché siamo tutti vecchi, compreso io, ma siamo vecchi nella mentalità con cui si sta affrontando e che si affronta da 40 anni queste tematiche. Quando ci si confronta su questi temi, conoscere, sapere, spaccare il capello in quattro, quando sappiamo tutti che, non tutti perché altri teorizzano, anche altre teorie, non solo la caduta tendenziale del saggio di profitto, teorizzano anche altre cose, le vedo in rete, come si dice, le leggo di tutto e di più. Ma quando ci si confronta, lo spirito, lo sforzo che bisognerebbe fare è proprio quello di arrivare non a un partito politico, ma perlomeno a una tendenza di un'organizzazione che porta verso il partito. Siccome non è così, ed il vecchio sta proprio qua, con tutto quello che ci sta succedendo intorno, con tutto quello che succede intorno a noi, tutti abbiamo capito, tutti teorizziamo, tutti vogliamo la lotta, che il proletariato non c'è. Come si unisce la lotta dei facchini? Certo, non si crea mica a tavolino la lotta. La lotta è un qualche cosa che scaturisce da una serie di condizioni materiali. Allora, io non ho letto la rivista, non ho il tempo necessario di leggere, lo leggerò, ma la lotta dei facchini, la differenza, non è che i facchini non hanno paura, non è che i facchini non sono dei riformisti, ci sono, ma non sono controllati ideologicamente e politicamente dalle forze di sinistra italiane. Cioè l'operaio italiano, tanto per, è ancora illuso, è ancora illuso di potersi cambiare e aggiustare la situazione quando si esce dalla crisi, perché è dominato ideologicamente. E guardate, io non so dove lavorate voi, qui vi vedo che siete la maggior parte tutti intellettuali, ma nei posti di lavoro l'operaio italiano è vessato, è come l'operaio immigrato, non nella logistica, ma non fa un cazzo perché subisce la violenza al padrone, dice meglio che mi tengo sti 600 euro piuttosto che niente. E allora come si fa a cadere, come fanno a cadere queste condizioni qua per legarsi alla lotta della logistica? La lotta della logistica, al di là di quelle che potete pensarne voi, io parlo a nome del Sicopas, la lotta della logistica ha messo in atto delle contraddizioni con lo Stato, con le istituzioni, col razzismo, con il leghismo, ha messo in evidenza una serie di contraddizioni. Non è un caso se lo Stato ci vuole colpire, non è uno Stato che, se è un caso se lo Stato interviene preventivamente, come è successo alla Granarolo, che gli conceda addirittura che il latte è un elemento fondamentale che non si può scioperare, non si può bloccare, eccetera eccetera. Allora, il vecchiume sta qua, il vecchiume sta nel concetto che noi siamo fra gruppi e allora dobbiamo fare la polemica fra gruppi. No, è finita questa polemica qua, io non partecipo più a questi incontri del cazzo, come ognuno viene qui e si spiega la sua teoria sul fatto che dobbiamo, no, dobbiamo decidere che cosa si vuole fare da grandi. Questo è il dilemma. Ma questa, casomai, così come, voglio dire, non si lega alla lotta dei facchini, non si lega alla lotta del proletariato italiano, è uguale. Questa è la ragione vera per la quale non esiste un'organizzazione politica in Italia, comunista o rivoluzionaria, come ognuno la vuol chiamare, ma che lavori in quella direzione, su un piano concreto, perché le idee, se non marciano le idee, la teoria e la prassi devono marciare insieme. Dov'è che marci insieme? Battaglia comunista che fa pure contro il sindacato, quell'altro che si butta contro quell'altro. Ma la teoria, come facciamo a coinvolgere, a influenzare, non coinvolgere, influenzare la classe operaia italiana, ammesso che si voglia farli influenzare a certe condizioni? Io mi sono immedesimato negli operai greci. Non è meccanicamente che l'operaio sta male, che la crisi agisce e meccanicamente si mette in moto. Cazzo, in Grecia, cazzo, gli ha portati i salari a 300 euro, cazzo, me l'hanno fatta, sì, è vero, di lotte, ma non è che si è posto il problema del potere a certi livelli. L'espressione che c'è stata è ancora Siriza, per quanto sia, diciamo, mischiata una serie di elementi comunisti, sinistra, eccetera eccetera. Allora l'errore che bisogna fare qui, bisogna svecchiare questo vecchiume, bisogna rompere questo cerchio, bisogna andare verso un'organizzazione politica. L'organizzazione sindacale di classe probabilmente c'è già ed è il Sicopas, e non voglio dire che sarà il Sicopas e questo sarà, è un percorso, è uno strumento che può andare a far valere una serie di condizioni per andare anche verso un'organizzazione politica. Questo bisogna discutere.
Nunzio.
Io cerco di essere veramente brevissimo. Allora, ci sono degli elementi interessanti di quello che, permetto che nemmeno io ho visto la rivista, comunque degli elementi sicuramente interessanti, però sono degli elementi a mio avviso di estrema debolezza in quello che è stato detto. Intanto, per cominciare, bisogna capire, vabbè, c'è dovuto fare uno sforzo a mio avviso, intanto per cercare di spiegare una relazione tra la caduta tendenziale, il saggio medio del profitto e la finanziarizzazione del sistema, la crisi, eccetera, eccetera. Questo secondo me non l'ho sentito stasera. Inoltre bisognerebbe svecchiare il linguaggio, ma non dalle queste cose qua ad altre cose, bisognerebbe piantare di parlare di attacco. Non c'è nessun attacco in atto contro i lavoratori, non c'è nessun attacco nemmeno a livello mondiale, italiano, da nessuna parte. Il capitale fa il suo lavoro, e il suo lavoro è quello di cercare, tra l'altro, di sopravvivere a una crisi che esso stesso ha determinato in virtù, per causa delle proprie contraddizioni intrinseche. Quindi non c'è nessun attacco, c'è semplicemente un tentativo disperato da parte di questo sistema di sopravvivere alle proprie contraddizioni, scaricando su chi le contraddizioni? Sulla classe salariata, perché è l'unica da cui si estorce più valore, fino a prova contraria. Allora, si è parlato quindi del rapporto con la natura, perché questo è un altro elemento. Noi sappiamo che la mineralizzazione del pianeta a partire dalla seconda metà degli anni 60 ormai è un dato di fatto, cioè è avvenuta, diciamo così, negli ultimi anni siamo arrivati, i dati ufficiali sono che ad agosto di ogni anno, e la data si sposta sempre più all'indietro, al consumo del 100% di quanto la natura è in grado di rinnovare in un anno. Quindi noi da settembre in avanti siamo in debito rispetto alla natura. a quello che riesce a produrre la natura, e questo ogni anno si sposta indietro, quindi il capitale è arrivato a fare questo tipo di operazione, un'operazione micidiale, no? Pur di sopravvivere, pur di, perché il capitale per sua natura ha bisogno di crescere in maniera esponenziale, l'hai detto giustamente prima, ma non può farlo, perché dovrebbe bisogno di 2, 3, 4, 10 pianeti, ma il pianeta è uno solo. Questo è il dramma, diciamo così, no? Quello che hai fatto riferimento alle lotte degli anni 60-70, quelle erano lotte ancora rivendicative, in cui c'era ancora qualcosa da rivendicare. Oggi non c'è più niente da rivendicare, perché il capitale non è più in grado di dare niente alla classe operaia. È in questo modo che si spiega perché la classe non si sta muovendo, perlomeno in questo momento. E quando si muoverà, dovrà muoversi sostanzialmente su due parole d'ordine: salario ai disoccupati, garantito, e drastica riduzione dell'orario di lavoro. Fammi finire, per favore. Non ci sono altre rivendicazioni. È finito il tempo delle rivendicazioni. Se poi vogliamo arrivare alla fine del tuo intervento, quando parlavi della lotta al governo Renzi, queste sono cose transuete che passano, i governi passano, non ce ne frega niente. Noi dobbiamo parlare di lotta a un sistema che non funziona, che diventa ogni giorno sempre più disumano. Non ce ne frega niente di Renzi o di qualsiasi altro, tra virgolette, battinocchio.
Ma scusa, il governo?
Non contano niente.
Cosa esemplifica? Chi è che governa? Chi è che comanda il Renzi?
Il capitale anonimo comanda, il capitale anonimo. Comanda il capitale anonimo attraverso questi burattini che manovra gli spremi fino a quando gli servono. Va bene? Quando non gli servono li buttano a mare. Qualsiasi
certo,
siano.
Esatto.
Diciamo che sono gruppi di affari che si
questo, ma il giorno in cui Renzi non dovesse più obbedire a determinate regole, lo prendono, lo sbattono a mare come l'hanno fatto con Mussolini, non lo fanno con Renzi?
Certo.
Peccato che c'è stato anche un grosso spargimento di sangue.
No, ma guarda che è stato l'ordine del giorno Gronchi a far fuori. Aspettiamola, cosa è stato l'ordine del giorno Gronchi a far fuori Mussolini.
Grandi
a far fuori Mussolini, non la resistenza. Finiamola con la storia.
Si è arrivato lì un altro. Si è arrivato al momento giusto.
Vogliamo sentire.
Ah, chi è che ha alzato la mano? Chi è che aveva alzato? Sì, però prima c'è lui, però.
No, c'è lui. Vai, è da un po' che alza la mano.
No, non c'è nessun problema. Io volevo dire poche cose, nel senso che come si è sviluppato un po' il dibattito da qualche difficoltà. Io almeno parto del tutto individualmente da un presupposto che può essere pensato un po' come ridicolo, come apolitico, ma i problemi della rivoluzione oggi come oggi siano essenzialmente nei rivoluzionari, più che nelle altre cose. Cioè, nel senso che è vero, abbiamo un grossissimo attacco del capitalismo, tutto quello che si vogliamo, ma penso che un minimo di riflessione noi dovremmo farla su quello che sono stati gli anni che ci hanno visto passare. Molti compagni di quelli che sono anche qui presenti 30 anni fa erano o nelle stesse organizzazioni, in organizzazioni vicine, e poi si sono separate, eccetera. E penso anche che ci sia purtroppo effettivamente una tendenza a non confrontarsi politicamente, come qui invece ci sarebbe bisogno, ma a muoversi nella logica tipica della setta in cui si demonizza l'avversario definendolo per opportunista e aspettandone la famosa rivoluzione che deve avvenire, discendere dal cielo come Deus ex machina, a risolvere tutta una serie di problemi. Io penso che sia fondamentale il lavoro, come viene enunciato dai compagni del Cuneo, di andare ad affrontare tutta una serie di nodi teorici legati alla crisi. Senza capire la crisi io non penso di poter fare alcuna proposta politica, perché non so dove mi trovo, e su questo non trovo che ci sia niente altro da dire, salvo poi entrare nel merito, se si vuole, di confrontarsi sulle opzioni, le valutazioni che si possono avere, anche qui non con una logica settaria. Non condivido, per dire,
da 10-15 anni quello che dice Roberto, questo non mi ha impedito nel corso di questi 10-15 anni di aver fatto con lui tutta una serie di cose. Penso che questa logica e questo meccanismo sia estendibile. Ma qual è per me il problema grosso che come comunisti funzionali ci vorremmo porre? Che non basta l'analisi della crisi o l'enunciazione della politica. Cioè non mi basta dire che occorre la rivoluzione, che ci vuole il comunismo e che questo risolve il problema. Secondo me, banalmente, quello che io ho valutato in questo periodo, in questi anni, il problema politico che abbiamo davanti è che effettivamente c'è una crisi che ha delle dimensioni enormi, non solo. Una tendenza alla guerra, che in questa fase è tendenza alla guerra verso i paesi arretrati, legati al mondo musulmano, eccetera, la faccenda Charles Hebdo, ISIS. Per me dalle due parti, imperialismo e musulmani, va a portare i proletariati su fronte di guerra. Chi si fosse preso la briga di leggersi le riviste dell'ISIS, che sono delle cazzate, perdonatemi, però è espresso con chiarezza questo tipo di concetto. Il ruolo di queste forze antiproletarie è chiarissimo, però è altrettanto reazionario e antiproletario quello che viene fatto in Occidente, se non peggio. Noi abbiamo questo in quest'area. Oltre a questo ci mettiamo anche che il capitalismo sta distruggendo per la prima volta nella sua storia il mondo, e può farlo non solo con le armi, ma citerò una cosa semplice: l'humus nella Valle Padana sta per sparire, ci vorranno 500 anni perché si ricostituisca dal punto di vista del ciclo ambientale. Il capitalismo è arrivato a questo equisquilio. Di fronte a questo qual è il problema? Che noi ci troviamo di fronte ancora a ideologie e pratiche politiche dominanti all'interno del proletariato, che sono quelle del neo-keynesismo di sinistra, del sottoconsumismo, che occorrono gli investimenti produttivi per rilanciare il ciclo capitalista. È rispetto a questo che noi abbiamo il confronto e su cui ti puoi eventualmente giocare elementi di egemonia politica, di visione politica su settori del proletariato che devi conquistare. Perché il problema nostro è questo oggi. Noi abbiamo di fronte come reagisci. Il caso della Grecia, non sto a dire che Siriza è opportunista, eccetera, non mi sembra che debba spiegarlo qua, ma da questo non si deriva che il proletariato greco debba pagare il debito. Devi spiegare al proletariato italiano perché lì non deve pagare il debito, che cosa significa pagare questo debito, e che non è assolutamente vero che il proletariato greco si sta portando via i nostri risparmi e le nostre cose. È su questo che noi dobbiamo iniziare in qualche modo a cercare comunemente di confrontarci e fare politica, perché al di là di tutto quello che si vuole dire sulle lotte operaie, sui fakir, sicoros, eccetera, in cui ci sarebbe tanto da dire, ma c'è una cosa che è essenziale: perché il sicoros ha la presa tra i fakir? Non solo per le volontà dei compagni che ci lavorano, per il loro sacrificio personale, eccetera, ma soprattutto perché il SICOVAS riesce a dare delle risposte politiche ai bisogni, passatemi tra virgolette questa espressione, dei facchini. E anche in politica tu assumi peso nel proletariato se dai risposta alle esigenze politiche del proletariato. Il problema che abbiamo è che è predominante delle altre ideologie, che noi siamo divisi, che ci si comporta come setta, che molti di quelli che si muovono si sentono orfani e cercano delle sponde di sostegno nei paesi arretrati, nell'islamismo e in cose di questo genere, che tutti quanti cerchiamo di farci la nostra, o rivestire il nostro gruppetto, e non ci si confronta politicamente, non si entra in questo, nella prospettiva politica di cercare di costruire un'organizzazione, di dare delle risposte concrete. Faccio un esempio, che io sono arrivato troppo lungo e sono anche confuso. Qui a Milano noi abbiamo l'esperienza dell'Expo. All'Expo tutti quanti dicono giustamente quella schifezza che è dal punto di vista degli appalti, eccetera. Non c'è ancora al momento una critica, in fondo, su quello che è il programma dell'Expo. Abbiamo il capitalismo che dice che vuole sfamare il mondo. Noi abbiamo anche un libro di Bari che ti spiega che la merce non sfamerà mai l'uomo e che la rendita agraria non potrà mai sfamare, e che faranno questa cosa qui quelli che affamano il mondo. Il gatto, i produttori alla Monsanto e quella del genere. Qualcosa di iniziare a confrontarci, portare avanti questa propaganda che è ancora ideologica, prima cosa. Siamo in una fase di avanguardia che dobbiamo costruire, perché quando si parla di massa si parla di milioni, di avanguardia siamo a centinaia di migliaia, siamo un po' indietro ancora. da questa fase, ma o si entra in quest'ottica, secondo me, oppure non riusciamo assolutamente a muoverci, continuiamo a raccontarci, e penso che vada colto questo tipo di aspetto che loro stanno ponendo. Ci saranno valutazioni diverse, ma ci penso che ci sia lo spazio e l'ambito per il confronto, per fare dei passi avanti.
Pietro.
Sì, compagni,
puoi venire qua?
Sì, sì, no, non posso mettere. No, non è, comprenderete che non è facile né in mezz'ora e neanche in un tempo un po' maggiore spiegare